Siete al Bar della Poesia su Radiograd con Jonathan Rizzo, programma anarchico e antifascista. Sigla!
Il y en a pas sur 100 et pourtant ils existent, la plupart espagnols. Allez savoir pourquoi, faut croire qu'en Espagne on ne les comprend pas. Des anarchistes, ils ont tout ramassé, des beignets et des pavés. Ils ont gueulé si fort qu'ils peuvent gueuler encore. Ils ont le cœur devant et leur rêve au mi-temps, et puis l'âme toute rongée par des foutues idées. Et un lapin sur 100, et pourtant ils existent, la plupart fils de rien, ou bien fils de si peu, on ne les voit jamais, que lorsqu'on a peur d'eux, les anarchistes. Ils sont morts 110 fois pour que dalle. Et pourquoi? Avec l'amour au poing, sur la table ou sur rien, avec l'air entêté qui fait le sang verser. Ils ont frappé si fort qu'ils peuvent frapper encore. Et un lapin sur 100, et pourtant ils existent. Et s'il faut commencer par les coups de pied au cul, faudrait pas oublier que ça descend dans la rue, les anarchistes. Ils ont un drapeau noir en berne sur l'espoir et la mélancolie pour traîner dans la vie. Des couteaux pour trancher le pain de l'amitié et des armes rouillées pour ne pas oublier. Il y en a pas sur 100 et que pourtant ils existent et qu'ils se tiennent bien, bras dessus, bras dessous, joyeux, et c'est pour ça qu'ils sont toujours debout, les anarchistes.
Questo è veramente un attacco radio, ma le mie coronarie. Iniziamo la trasmissione con 85 minuti di ritardo, grazie alle Ferrovie dello Stato, a cui davanti mi levo il cappello per la loro umanità e intelligenza organizzativa, per cui in diretta torna al Bar della Poesia, finalmente quinta stagione, 20ª puntata, a ranghi ridotti ovviamente, e ora vi racconto tutto. Lunedì 12 febbraio 2024, in diretta web, era l'ora, su Radiograd, la radio resistente, c'è parecchie cose da cui resistere, Gemini Network e l'autoradio, con i podcast che saranno ridotti, con i piccoli podcast per questo turno, ali veloci, tracciabili, scie abili, nei cieli alibi poetici delle piattaforme online Gemini Network e Mixcloud. In replica su queste onde radio il sabato dalle ore 18:30, un aperitivo breve sarà questo sabato. Un programma anarchico e antifascista, ora anche contro le Ferrovie dello Stato, quindi antifascista militante, dalla romantica natura anacronistica. Venivo a piedi, facevo prima. Prodotto e condotto in studio, in diretta, dal vivo, in ritardo, di persona, dal poeta albano parigino, Jonathan Rizzo, c'est moi. Cornice a sfondo e pareti musicali, colonne importate dai cuori geniali dei maestri sublimi Leo Ferré, Miles Davis e Francesco Guccini. E avec comme modiste, in giro per l'etere, oggi non li sentiremo perché se devi tagliare, tagli i fronzoli e niente è più fronzolosa della libertà oggigiorno. Comunque, con Modiste, l'anarchiste Pietro Gori e i Sex Pistol. Allora, ora sarebbe il momento dello spiegone. Primo spiegone, scusate il ritardo, purtroppo non a causa mia personale, ma questo ha portato a far partire la trasmissione con, come dicevo, 85 minuti di ritardo, colpa delle Ferrovie dello Stato, il che vuol dire che tutta la prima parte salta e verrà recuperata a data da destinarsi. Dovevo parlarvi oggi, nell'anniversario della sua scomparsa, di Julio Cortázar, scrittore argentino, poi naturalizzato francese, morto a Parigi nell'84, uno dei più importanti scrittori del secondo Novecento, considerato una sorta di Joyce per l'originalità scrittoria, Joyce argentino, Joyce sudamericano, stimatissimo dai suoi contemporanei, diciamo anche geograficamente conterranei, co-continentali come Neruda e Luis Borges, ma non lo farò, per cui niente, andate a studiarvelo a casa, non parleremo di Cortázar. Faremo un omaggio musicale al momento della pagina storica per la sua scomparsa, ma questo ne parleremo dopo. Per cui passiamo direttamente al secondo capitolo, visto che siamo in orario. La nostra ospite è la poetessa romana Tiziana Colusso, che ha chiesto come canzone, che metterò subito, un pezzo irlandese, suonato dai Rosin Dub, che non mi chiedete chi sono perché io non sono un irlandesista, neanche come simpatia. La canzone si chiama Only Our River, solo il nostro fiume, credo che la traduzione corretta possa essere questa, e naturalmente ho salvaguardato, poteva saltare tutta la puntata a livello di giramento di coglioni che avevo, però per correttezza nei confronti vostri che ascoltate, per correttezza nei confronti della ospite e anche per il lavoro che ho fatto almeno su l'accadde oggi 12 febbraio, terzo capitolo in conclusione, abbiamo la nostra rubrica storica. Cortázar non ha bisogno certo di me per essere ricordato e apprezzato, lo recupereremo in un secondo tempo. Detto questo, bando alle ciance, mettiamo subito il gruppo irlandese, i Rosin Dub, Only Our River, e poi al telefono con Tiziana Colusso.
December, it's then that our land will be free. I wander her hills and her valleys, and still to my sorrow I see a land that is never known freedom. Flame used to be. are gone like snow of last winter, and only your rivers run free. But we're crying. How mellow the wine, but we're drying. How fragrant the rose, but it's dying. How gentle the wind, but it's sighing. What good is it yours when it's aging? What a joy is in eyes that can see. Sorrow in sunshine and flowers, and only your rivers run free.
Bentornati in diretta al Bar della Poesia, puntata un po' particolare, complicata, iniziata con un paio d'ore di ritardo, un'ora e mezzo di ritardo per colpa dei miei deplorevoli mezzi di trasporto, ma siamo finalmente insieme, quindi pur saltando il primo capitolo vergognosamente, passiamo direttamente al secondo. Dialogo con la poesia contemporanea, la nostra ospite al telefono è la poetessa romana Tiziana Colusso, che vado chiamando. Voilà, dai, suona, almeno tu funziona, maledizione. Scusate, ci saranno molte bestemmie. Impossibile effettuare una chiamata perché già presa. Vabbè, uscite, vabbè, non so perché. L'importante è che suoni. Andai.
Pronto?
Diamo il benvenuto al Bar della Poesia, alla poetessa. Pronto? Tiziana Colusso. Tiziana, mi senti?
Pronto?
Pronto, Tiziana, mi senti?
Io non sento.
Perché non sente? Perché oggi non funziona?
Pronto?
Allora, riproviamo. Allora, è una giornata un po' di cacca. Riproviamo a chiamare la nostra ospite. Riproviamo. E allora riproviamo.
Pronto?
Pronto, Tiziana, ci senti?
Mi senti ora?
Io ti sentivo. Tu mi senti?
Mi senti ora?
Sì, io ti sento, ma tu mi senti? Non funziona. Perché non funziona?
Non capisco, io non sento la voce. Pronto?
Sì, aspetta. Allora, facciamo un'altra cosa. Allora, fermi tutti. La chiamo su WhatsApp. Allora, gli dico... gli scrivo che io ti sento ma tu non senti me, io ti sento ma tu non senti me, virgola, ma tu non senti me. Che puntata deliziosa, provo a chiamarti qui, ok. Proviamo. Allora, secondo tentativo, anzi meglio, terzo tentativo, primo su WhatsApp. Pronto, Tiziana, ci senti? Pronto? Tiziana, ci senti?
Pronto?
Tiziana, ci senti? Ma perché non mi funziona il telefono, maledizione?
Non è successo in vita.
Sì, nemmeno a me è mai successo in vita mia. Tiziana, ci senti? Tiziana non ci sente. Allora chiudiamo la telefono. Allora, abbiamo un problema tecnico. Un altro. Allora, io ti sei... Allora, riesco. Noi ti sentiamo. Noi ti sentiamo. Per tanto un po' di musica. Noi ti sentiamo. Ora ci sta chiamando Peppe. Allora, sentiamo. Peppe, dicci, sei in diretta. Peppe.
Pronto?
Peppe, mi senti?
Pronto?
Sì. Pronto, con chi parlo? Qua. Bene. Benissimo, questo è proprio momenti magici. Chiudo e riapro il cellulare. Ok, alla prova a... Siamo... Non so perché, mi suonava Peppe, ma era un altro numero.
Allora, abbiamo un problema tecnico.
Pronto? Pronto?
Io ti sei... Allora, noi ti sentiamo.
Ma, è surreale, sentiamo, perché...
Tanto un po' di musica. Sta andando... Noi ti sentiamo.
Ma perché sta andando in onda questa registrazione? È un momento surreale. Ok, va bene. Questa è una puntata nata sotto un cattivo segno. Anzi, vi racconto di più. Il... Ancora. Pronto?
Ora ci sta chiamando Peppe. Allora,
sentiamo
Peppe, dici,
sei
in diretta.
Pronto? Mi senti? Sì, Peppe, ora ti sento, ma sento anche la trasmissione in sottofondo.
Sì,
ci sento. Jonathan?
Peppe, io ti sento.
Jonathan, mi senti, Jonathan?
Sì, io ti sento, ma tu non mi senti.
Jonathan?
Allora, perché non funziona? Aspetta, via. Allora, c'è un problema di... Scusate, ora metto la musica e lo risolvo. Chiedo scusa al pubblico di questi ulteriori problemi. Abbiamo un problema di cavo, non si sa perché le telefonate non riescano a collegarsi. Ora se ne sta provando diverse. Riprovo a chiamare Tiziana. Allora, intanto riproviamo. Allora, un minuto, gli scrivo con un minuto e risolvo tutto. Un minuto e risolviamo. Allora, si fa una controprova, chiamo Peppe. Peppe è il regista della trasmissione, che però oggi è a casa, mortacci sua, invece di essere qui a dare una mano quando serve. Ecco, io lo sento suonare il telefono.
Vediamo. Jonathan?
Sì, mi senti?
Sì, ti sento, sì.
Ok, prova a chiamare lei allora. Ciao, bello.
Allora, il problema è suo allora a questo punto.
Ma prima non ti sentivo. Dai, ora prova a richiamare lei, dai.
Vai.
Ok. Sì, allora, chiamiamo la nostra... Allora, tentativo numero 4 di chiamare la nostra ospite. Per suonare suona sempre.
Pronto?
Pronto, Tiziana, mi senti?
Oh,
allora tirate fuori lo champagne subito dal frigo. Festeggiamo. È andata una dritta oggi, meno male. Allora, diamo il benvenuto al bar della poesia, alla poetessa Tiziana Colusso. Ciao cara, benvenuta.
Ciao, ti ringrazio e ti dico subito che la definizione poetessa non è proprio la mia preferita.
Dici tu come vuoi essere
battezzata. Allora, anzitutto poeta.
Va bene, alla poeta Tiziana Colusso.
giusto scusa. E poi diciamo per me autrice, perché io insomma
alla scrittrice
scrivo anche prosa, scrivo, adesso sta uscendo un libro di drammaturgie, sia pure drammaturgie poetiche, fiabe, e così via. Quindi ho iniziato insomma con dei racconti brevi, quindi un romanzo. A me piace molto questa mia utilità, anche perché fare il poeta o la poeta al 100% è una cosa che alla fine porta, secondo me, a un'alienazione urbana e anche suburbana, diciamo.
Su questo come sono completamente può, d'accordo.
Come si può constatare, oltre a lavorare, come si dice, per vivere, però rimanendo solo all'ambito della scrittura, io proprio, infatti dopo aver pubblicato un libro di poesia l'anno scorso, avevo portato, come sai, anche a Firenze, ma a Milano, a Napoli, a Roma, eccetera. Adesso per respirare ho dovuto dedicarmi a queste drammaturgie, poi respirerò e finirò il romanzo in corso, insomma è proprio, diciamo che è una sorta di così casa nova della scrittura, perché dopo il marito magari me lo tengo adesso, è quello, e va bene.
Anche, uno è anche di troppo.
Esatto, però diciamo in altri tempi abbiamo fatto di altro, però adesso diciamo la mia inquietudine esprime nel cambiare gli ambienti, gli ambiti culturali, che secondo me mantiene giovani e mantiene anche un pochino distaccati.
Senti una domanda tecnica, visto che ci tieni a che sia usato il termine poeta sia al femminile che al maschile, però autrice declinato diciamo al femminile non ti infastidisce, né scrittrice, qual è allora la differenza? Spiegaci.
Diciamo che forse è una differenza, forse di suono, guarda, ne parlavo proprio con una persona un tempo fa. Perché diciamo un po' come vigilessa, cioè che ha un suono un po' che mi sembra piccolino, diciamo, no? Un po' è il suono, mentre autrice no, e un po' forse anche con l'uso un po' forse moquet, no? Direste voi a Parigi, un po' ecco così, la poetessa. Mentre invece come poeta è più sobrio ed è più, dà più l'idea insomma di uno che è poeta. Non lo so, è una mia idea, forse proprio.
No, ma è un dibattito diciamo verso cui si perde un po' di tempo e discussione e pazienza, perché comunque è vivo nel paese e non sei la prima diciamo che rivendica di voler essere chiamata in un modo piuttosto che un altro, però c'è anche un altro
guarda,
schieramento.
C'è una cosa molto bella che è la compagnia delle poete, che
sì, le conosco, sì,
ed è così. Bello come suono, pensa che la compagnia delle poetesse non ha lo stesso suono, non lo so, vabbè, queste sono questioni di lana caprina. La cosa importante per me, diciamo, autrice un po' a tutto tutto. Tanto sì, io certo. Ho iniziato in radio, ci tenevo a dire.
Ah, beh, raccontaci, allora vogliamo sapere.
Io nel lontano, che non dico quando, meglio non dirlo, lavoravo a Radio Blu, che non so se tu conosci, era una radio
non di
molto
persone.
Seria, di aree, beh, adesso è chiusa,
ecco.
Era una radio di area PC, diciamo, all'epoca, diretta a quel tempo da Franco Latorre, no? Insomma lì si sono formati parecchi che poi sono passati a Radio Rai, Ernesto Assante, Maurizio Mannoni, eccetera,
sì.
No? E io avevo una rubrica dal vivo, cioè allora si usava proprio lo studio con quello che dall'altra parte del vivo si faceva così. Di programma sul teatro, intervistavo registi, attori, Carlo d'Avanguardia, e devo dire che mi piaceva moltissimo. Poi, insomma, il passaggio da Radio Blu a Radio Rai ovviamente non era così indolore, anche perché insomma lo spazio per la musica c'era, quello per il programma con il mio cliente, e mi è rimasto un po' questo dolore, questa orfanità della radio.
Ma
chissà che un giorno o l'altro intanto
sei tornata, diciamo, in visita oggi. Ma poi la radio è uno spazio in cui si dà finalmente si torna a dare voce alla parola, che è il protagonista. Sì. Quindi dalla parola.
Perché ormai l'immagine, anche questa cosa della poesia, che è bella, no, per carità. Però a me piace anche l'audio poesia, e infatti io parlavo anche di questo mio CD di poesia e musica che si intitola Ecofrasie, che ho pubblicato nel 2013 con le musiche originali di Natale Romolo e Federico Scalas. Abbiamo registrato in studio, cioè tutto fatto qui un po', e devo dire che mi è piaciuto molto come esperimento. Effettivamente c'è stata una sinergia tra musica e questo edici, a me è piaciuto molto, proprio audio poesia, senza bisogno di immagini, ma chiunque fanno diciamo, la video poesia, si mettono lì al tramonto, sulla spiaggia, a leggere la poesia, sì, però il lavoro sulla voce, sullo scavo, insomma, io mi sono divertita tanto quella volta studio, e anche quello spero farlo. Ho tanti progetti ancora per le prossime tre.
Ma noi vogliamo sentirli tutti, anche perché
tra l'altro io
tu sei poliedrica anche, come figura.
Ti proponevo anche di sentire una traccia di questo.
Il problema è che, così sotto mano non ce l'ho, ed essendo che non ci eravamo messi d'accordo prima, non l'ho preparata. Ed essendo che la puntata è partita in ritardo, siamo in ritardo su tutto il programma. Cioè, oggi siamo devastati.
Ci sono alcune tracce. Però
quello ce lo puoi indicare, e così ce lo segniamo.
Sì, sul mio sito www.tizianacolusso.it, alla parte monografie, scorrendola si arriva a Ecofrasie, questo CD, e in fondo ci sono 3-4 tracce gratuite, insomma, libera ascolto, che ormai insomma CD è un po' esaurito, e quindi le abbiamo messe. E devo dire che insomma anche è chiaro che un conto è leggere così, un conto è leggere in sala di registrazione.
Sì, certo.
Ha tutto un altro effetto, diciamo, però sì, mi rendo conto che adesso questo è complesso andare a prendere.
Sì, ora diciamo non è impossibile, però mi ci vuole quel tempo che sottrae alla nostra chiacchierata, e quindi per farti, come dire, per darti spazio ti tolgo spazio. Allora preferisco, come dire, parlare con te, sentirti e farmi spiegare da te di cosa possiamo conoscere e avere dalla tua, come dicevo, poliedricità, perché per praticità ti ho presentato come poeta, però giustamente tu dicevi, ma non mi occupo solo di poesia. Ora, sulla locandina abbiamo messo la foto di una raccolta poetica, Un respiro, un mondo,
sì,
edizione La vita felice,
libro.
Che è l'ultimo. Anzi, poi se a un certo punto ti fa piacere leggerne qualche testo, ci fai un bel regalo. Però fai anche altro, quindi toccherei tutti gli argomenti, approfitterei per toccare tutti gli argomenti. Vogliamo, sì. Da quale ti piace partire, a parte la musica, diciamo, abbiamo detto.
Guarda, diciamo che insomma sì, ne faccio tante, anche fin troppe, diciamo che avendo poi una parte della giornata e della settimana da lavoro, sono stata per molti anni sindacato scrittore, ero responsabile estero, ero anche nel board, nel CEO dello European Writers Council per 3 anni. Quindi facevo dei bellissimi viaggi per i convegni europei, dei festival, quindi adesso ecco, tutte le cose finiscono. E adesso lavoro alla casa editrice della CGL.
Casa editrice della CGL, come si chiama?
Futura. Allora, prima era EDS, non so se insomma l'avrà sentita per tanti anni.
Sì.
Poi ha chiuso, cioè è diventato, è trasformata in Futura, e pubblicano dei libri molto interessanti, che sono libri di poesia, sono in genere libri di politiche sociali o comunque legati a lavoro, ma non solo, perché io ultimamente ho fatto anche una nota di cultura, una recensione a un libro che loro hanno pubblicato, Farfalle nella ragnatela, dedicato al cyberstalking, alle molestie alle donne in rete. Anche questo è un argomento molto interessante, quindi non vado in questa una recensione un po' vincolata in giro e non come sì, ufficio stampa, ma insomma una promozione, diciamo, di questa cosa. E questo è un anche perché io sono molto, appunto, a parte poliedrica in proprio come autrice, ma sono anche molto curiosa culturalmente, cioè non potrei mai solo leggere una cosa, vedere una cosa, un ambito, eccetera. E non per niente sono laureata in letterature comparate, che è proprio l'apertura in sé. E quindi a me piace moltissimo, io ho appena finito di leggere, a parte questo di cui ti parlavo, una biografia su Giuseppe Di Vittorio, che tu hai immaginato.
Di Vittorio, certo.
Però ecco, molto interessante, visto attraverso le testimonianze delle sue donne, la moglie, la figlia. E il sapere, è tutto il sapere che mi piace, anche quando non è direttamente connesso con quello che diciamo, scrivo io. Poi ho fondato nel 2009 una rivista, Forma Fluence. Forma Fluence Magazine.
Spieghiamo, perché giustamente dai tuoi studi li hai applicati alla tua passione per la letteratura.
Sì, in parte dai miei studi, in parte viene da quel periodo che dicevo prima, come diciamo responsabile, insomma un po' portavoce di scrittori italiani in Europa, allora l'European Writers Council, questa federazione dell'organizzazione degli autori dei vari paesi. E quindi lì mi è capitato di conoscere tanti autori, autrici di quelle nazionalità. E quindi mi è venuta voglia proprio di formare questa rete, di unirmi in una rete e pubblicare. Ho iniziato a pubblicare questa magazine che tra l'altro è agganciata a un sito che è www.formafluence.net.
Dici la specialità di questa, l'unicità.
Diciamo che ecco, c'è stato un periodo in cui è stato solo in forma web visuale, poi ha questa seconda serie, anche una versione cartacea, e pubblica poesia e prosa breve in tre lingue, questo numero ad esempio ce l'ho davanti, poetry and prose in italiano, greco, cinese, spagnolo, arabo, albanese. Poi ci sono recensioni e da questo numero una rubrica cinema, una rubrica di filosofia, insomma, di considerazioni filosofiche sul presente, schede su altre riviste, insomma, adesso poi stiamo cercando di rilanciare il sito per dare anche spazio appunto a alle produzioni multimediali, cioè audio poesia, video poesia, interviste in podcast, eccetera.
Quindi tu sei talmente poliedrica che pure la tua rivista, la rivista che curi, è polilinguista.
Sì, ovviamente non è che faccio tutti io le traduzioni.
No,
qualche lingua, ma quelle più banali. Però diciamo che comunque c'è tutta una rete. Verso l'arabo, verso il cinese.
Allora, non ti chiedo di leggere in arabo né in cinese, no. Almeno che tu a sorpresa non li sappia, sarebbe veramente un colpo di genio. Però se ci vuoi, se oltre a qualche testo in italiano ti andasse anche, se ce l'hai sotto mano, se ce l'hai preparato, se ne hai voglia e via discorrendo, anche di leggere magari in un'altra lingua oltre che la nostra.
Ma io ho scritto anche testi in francese, soprattutto quando ero lì, forse lo sai, te l'ho detto, per la specializzazione a pari cassa, comparate. E quindi, diciamo, stando lì ero un po' entrata nella lingua, ho scritto qualche testo in francese. però insomma adesso sono anche un po' fuori allenamento. Vabbè, non vorrei dare,
non ti voglio ubbidire,
quell'effetto di pronuncia.
No, no, ma ti capisco benissimo, anch'io ho una certa remora a leggere ad alta voce in francese. No, 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 per... a sentimento. Vabbè, però alla deliziaci col tuo italiano.
Dunque, cosa vi posso leggere? Vi posso leggere... non ci ho pensato veramente, non avevo preparato nulla dal nuovo libro, però vi posso leggere i primi due movimenti di un poemetto intitolato A nuoto nel vuoto. Poi finalmente tutto è vanitas, vacuum, elogio della rarefazione, salubre cerimonia degli addii al saturo di pensieri, valigie, materia del mondo. Inavvertito ai terrestri di stirare fa l'universo come una torta troppo lievitata. Le molecole si sfuggono, si slargano esponenziali. Si fa spazio al respiro nel vuoto irriducibile che spartisce gli elettroni. Si dissolve il legame chimico che affattura gli elementi. I quanti e quant'altro si spargono liberati in ogni verso. A nuoto nel vuoto, inspiro, espiro, a braccia larghe nel liquido specchio del sole. Gli occhi all'altro azzurro, denso di nubi, uccello, rana, anfibio, memorie iperidate. A nuoto nel vuoto, nel volo di notte in un vuoto d'aria che mi plana sopra con il mio caso, le braccia rana, il palmo non palmato, inadatto all'aria e all'acqua. Eppure scivolo nella brezza umida del mattino sopra i campi e le case, invischiati nella salamoia della contingenza. A nuoto nel vuoto, lungo flussi d'aria che da una stagione all'altra mi portano fluida, imprendibile. Forse semplicemente persa. Se ci sono ancora due minuti, vorrei
sì, sì, il... certo.
Sono tutti i movimenti di un poemetto.
Siamo qui per ascoltarti. Quindi
no, e leggo solo terzo perché è ambientato a Parigi.
Ah, vabbè, allora devi leggerlo.
E l'ho scritto lì, infatti. E falta il gorgoglio liquido, vasche blu, verdi, arancio. Nel jardin della Grande Mosquée, acque che immagino mormorare in spagnol nella grisaille parigina, memorie moresche della Alhambra, ou bien mémoire involontaire d'un linguismo biologico, più che logico, la voz dell'agua corriente sulla sillaba rotunda della lingua spagnola, e sui ciottoli umidi e dolci di una lingua araba trasognata da antichi conversari amorosi, proprio a Paris, Hadid, Mahtoub, ma tutto è svaporato ormai. Solo un dettaglio nel sogno affiora, l'assenza struggente dell'acqua che falta di mormorare in queste vasche incrostate per pigrizia o fine di stagione, ottobre scolora già le foglie. Il volo liquido s'arresta a bordo vasca, si ripiega il sogno come ali d'un pavone che da millenni ha rinunciato alla danza del volo, sospeso tra materia vivente volatile e materia morta di statua, e in attendon un'autorizzazione a decollare. Questa è i primi tre movimenti di questo poemetto A nuoto nel vuoto, che peraltro è un sogno vero,
ma è una futura pubblicazione, ci hai dato una sorta di anteprima.
No, è Da ogni respiro un mondo.
Ah, ok, scusami. Okay. No, no, visto che in canna c'ho un paio di domande, di cui una ovviamente è progetti futuri, cercavo l'aggancio.
No, questo è Da ogni respiro un mondo, però quando sono venuta poi lì a Firenze non lette altre perché più brevi. Questo tra l'altro è un peccato anche spezzarlo, perché c'è tutto uno svolgimento in questo sogno, anche se lo svolgimento onirico.
Allora, se mi passi una battuta, è un'area, visto che ogni respiro è un mondo, questa è un'area. Un'aria, intendo.
Esatto, a nuoto nel vuoto, respirando sempre. Il prossimo progetto, che è qui, diciamo, sono già in amorosi conversari con l'editore Bertoni. E, è questo libro che si intitola Lengua di Striglia e altre drammaturgie poetiche, che riunisce 7 drammaturgie che io ho scritto negli anni, anzi nei decenni, perché tra l'altro quando metto insieme tutte le date delle veramente, come diceva Proust, e mi ha colpito tantissimo, mi sembra che fosse alla fine del tempo ritrovato, quando lui dice che si muore perché il tempo si accumula sotto i piedi, si accumula e si diventa, si va sempre più in alto perché il tempo cresce sotto i piedi e poi giunto si cade. Allora, queste sette drammaturgie che io ho scritto a partire dal 90 fino al 2023.
Beh, è un po' come Proust, quindi è il lavoro di una vita.
È il lavoro non proprio tutta, ma insomma sì. E che in realtà hanno avuto dei destini vari, cioè non le ho mai viste per la prima volta, e perché alcune sono state pubblicate e rappresentate, due, tre. Altre sono state solo pubblicate, altre addirittura sono inedite e non rappresentate, quindi entrano in questo volume per la prima volta. E io ho 4 testimonianze a cui tengo molto, quindi persone del mondo del teatro che in qualche maniera hanno conosciuto con il mio lavoro, e io spero di poterlo presentare proprio anche facendo, non dico uno spettacolo, ma una mise en scène o una lettura scenica, diciamo, e nelle varie presentazioni che farò, perché l'ultima l'ho fatta e mi è piaciuto moltissimo. Io ormai ho capito che le cose che devo fare sono quelle che mi piacciono.
Mi pare molto saggio da parte tua.
No, come dice il famoso poeta, filosofo contemporaneo, devi fare ciò che ti fa stare bene. Caparezza.
Cioè,
quindi mi sono divertita moltissimo a mettere in scena questo testo era di Rina l'Idiota. Eravamo 3-4 voci più un musicista all'auditorium del Museo degli Strumenti Musicali a Santa Croce di Salerno, e mi è piaciuto moltissimo e spero di poterlo fare, anche perché insomma il teatro è complesso, gli attori vogliono essere pagati, registi pure, le produzioni diventano cose complesse, però insomma facendo delle messe in scena molto semplici, delle lettere scene, ne ho fatta un'altra alba scena, un testo che, voglio dire, uno non dovrebbe dirlo di se stesso, però è profetico, perché si intitola Il tempo del vaiolo. È stato messo in scena al vascello, appunto, in questa modalità di lettura scenica nel 2001, presente di stare nello spazio, e pubblicato nel 2003, e parlava di una Roma in preda al vaiolo, ormai città chiusa,
a un'epidemia, diciamo.
A un'epidemia, ormai città morente. Quando l'ho, cioè è arrivata veramente l'epidemia, l'ho rivisto. Azzo Cassandra,
già vissuto, conosco, so come va a finire. E, senti, a parte sono d'accordo con te, anch'io amo il teatro come luogo in sé dell'espressione umana, ma specificatamente parlando di poesia ne sento il legame, sento che il teatro è fratello della poesia. Sì. Ti voglio chiedere, in base alla tua esperienza e appunto questa moltitudine di attività che hai, che quindi ti permettono anche di entrare in contatto ovviamente con tante realtà sia poetiche ma anche diciamo culturali o artistiche, umane in generale, che impressione hai della situazione del paese da un punto di vista culturale, artistico e poetico?
Dai, la domanda di questa è una domanda di quelle che se uno risponde seriamente facciamo mezzanotte
e partono le querele anche.
Esatto, e partono anche le querele, quindi io glisserei su questa domanda.
Beh, già glissare è una risposta.
Sono convinta che poi alla fine è il desiderio che ci sostiene, appunto, il desiderio, le cose per cui comunque si è riuscito a fare teatro, poesia anche in tempo di guerra, anche alle luci delle candele, anche nei fienili, anche nei rastrellamenti. Quindi voglio dire, comunque in questo momento non è che l'Italia sia ancora per fortuna in guerra, c'è una situazione internazionale brutta, l'Italia non è proprio nel suo periodo culturalmente più brillante, però in genere quello che succede è che da questi periodi poi molte cose cadono, molte cose inutili che cadono, e si ritrova quello spirito per cui appunto io vi dico, se non ci fosse più internet, se togliessero tutti i collegamenti, cioè io comunque starei davanti al Camilo a leggere con gli amici,
giustamente,
quindi a fare dei reading con gli amici alla luce del Camilo. Quindi questo è quello che ci sostiene e in qualsiasi situazione, anche non brillante, la mia idea.
Quindi sei sotto sotto ottimista.
Sì, dai, lo sono diventata.
Il tempo,
quando ero più giovane ero di un pessimismo esagerato, ma proprio esagerato, però pare che sia normale, nel senso che poi uno ha tanta vita e così succede, no? Come quando uno è tanto ricco, cioè uno ha tanta vita quando è giovane e quindi non sa che fare,
la spreca,
si avanza,
sono d'accordo,
quindi la spreca e quindi si annoia e quindi fa anche delle robe per accorciarsi,
non la comprende. Sì, sono d'accordo,
no.
Anch'io,
e poi, è come appunto il cibo, no? C'è il frigo pieno, per cui oddio sprechi tutto, no?
Ma, guarda, infatti io tendo ad avere il frigo vuoto perché m'angoscia il frigo pieno.
Esatto, e quindi adesso che sento comunque le forze che sono di meno, il tempo che è più prezioso, eccetera, eccetera, non perdo tempo ad essere pessimista, ecco. Se non essere malinconica quando scrivo, essere, cioè, normale.
Allora ti faccio un'altra domanda, forse un po' più cattiva questa. Visto che uno dei live motive della nostra chiacchierata è la tua poliedricità e quindi comunque la passione e la voglia di fare tante cose, ti chiedo, se tu non vivessi a Roma, ritieni che avresti la possibilità e il modo di poter fare tutto quello che fai? Ti aiuta?
Guarda,
Roma?
Di più, Jonathan, Roma mi massacra. Allora, io ho vissuto parecchi anni a Cerveteri e sono orgogliosamente etrusca, per questo anche sono forse molto poeta o poetessa che dir si voglia, che non sono entrata nella famosa mappa, perché non mi sento laziale, anche se sono a Roma e sono nata sull'Appennino emiliano, ma sono stata appunto a Marzapotto, non posso dire di essere un poeta emiliano, quindi presto sono fuori. Ma al di là di questo, io ho vissuto tanti anni a Cerveteri e appunto avevo il camino, tra l'altro, e essere fuori ti dà una dimensione diversa, così mare, un luogo etrusco, il mare è il massimo, secondo me, non esco adesso, non posso, perché lavoro, poi facevo la pendolare, della cosa, ma non è escluso che appunto, perché poi quando tu vieni a Roma e fai una cosa, la apprezzi, sempre la solita storia, no? Io sto a Roma, ma poi non vado più da nessuna parte, mi scoccio, c'è troppa roba, c'è troppa mondanità e così via. E secondo me invece fa bene stare fuori e frequentare Roma a volte. Roma,
quindi il messaggio è: evitate i salotti romani. Il sottofondo.
Sì, insomma, con grano sale, sa, anche quello
con tanto, giudizio.
Va bene tutto.
Senti Tiziana, siamo quasi alla fine della nostra chiacchierata, okay. E ti vorrei chiedere se t'andasse di salutarci con un'altra lettura.
Sì, ne avevo pensata una, ma forse un po' lunga.
Quanto vuoi, non ti fare problemi.
Ok, perché è un poemetto, che quindi è un poesia, una poesia che ho messo alla fine però del libro delle drammaturgie poetiche, perché è tutto teatro della voce, quindi ho messo alla fine questo monologhetto, anche la voce non avrà più.
Prego.
Va bene, ti parlo ancora del desiderio. Tu chiudi gli occhi lasciati cullare da questo vento caldo del litorale, dal mio canto sconnesso, inventato, da questa voce che ogni sera al calare del sole prova a inventare un ritmo nuovo a questo nostro andare. Mentre nella testa avvolta dal vento della sera le parole, i suoni si mescolano in alchimia infinita. Passeremo tutta la vita su questa macchina, su e giù per le strade, inquiete, curiose, come animali selvatici dormendo ogni notte in un albergo diverso. Lo so che a te ora piace così. Sei stata troppo a lungo prigioniera, troppo a lungo hai abitato ore vuote e fredde come conchiglie, ma prima o poi questa vita ci stancherà. Dovremo trovare un posto dove preparare una torta di frutta, imparare di stagione in stagione in quale angolo del giardino piantare la lavanda. D'accordo, ti parlo del desiderio, non divago, ma lascia che la voce segua le sue strade mai diritte. Ad ogni ricordo ecco una curva che apre nuovi sentieri, labirinti dove l'inizio e la fine si confondono e tutto accade simultaneamente. Come nei sogni, come nel delirio di chi sta per tirare fuori dai polmoni l'ultimo respiro e vorrebbe dire tutto in una parola, e mentre si sforza sa che le sole parole importanti non verranno mai pronunciate. Ma non temere, ti parlerò ancora del desiderio. Intorno al nostro andare la luce del giorno si è già spezzata in stelle e rapidi fari, e la strada ci corre sotto liscia e piana. A vista d'occhio la nostra casa non ha confini, blu notte il suo colore acceso di fari e di stelle per il nostro orientamento. E la mia voce si propaga come un suono nell'acqua, in onde assorbite dal vasto corpo del mondo, ed è anche la tua voce e la voce di tutti. E non importa se si inclina, diventa rauca e si ripete, mai e poi mai spezzerebbe l'incantesimo che farà durare il desiderio fino a che dura il fiato. E come il nostro desiderio, anche la voce non avrà fine. Grazie Jonathan.
Grazie a te. È stata con noi, al Bar della Poesia, la poeta, e non solo, Tiziana Colusso. Cara Tiziana, ci vediamo presto a Roma e grazie di essere stata nostra ospite in questa puntata, diciamo, speciale, in un senso melodrammatico.
Grazie.
Grazie ciao. A te. Ciao, cara. Allora, salutando la nostra ospite Tiziana Colusso e ringraziandola della sua partecipazione, del suo contributo poetico e intellettuale, diciamo, giro la pagina e passiamo dal secondo capitolo, quello che è diventato sui generis primo e secondo capitolo, capitolo parte 1, parte prima della trasmissione Dialogo con la poesia contemporanea, e passo a quello che ormai sarebbe comunque dovuto esserlo, ma oggi più che mai, il capitolo finale, l'accadde oggi, la rubrica storica accadde oggi 12 febbraio. Vai con la sigla, vai, vai. Facciamo partire la sigla così tiro un sospiro di sollievo. Eccoci tornati in diretta al Bar della Poesia in questa strana puntata che sembra arrivata alla fine e mi pare appena iniziata. Che vedi quando ti diverti o quando aspetti il treno. Comunque oggi 12 febbraio è il Darwin Day, è il giorno dedicato a Charles Darwin, perché oggi è il compleanno di Charles Darwin. Ne parleremo nei nati del 12 febbraio 1809, la sua data di nascita, e quindi per celebrare il padre della teoria scientifica, diciamo quella riconosciuta da chi non vuole credere nella magia, per la storia del nostro, non solo della nostra specie o delle specie del pianeta, ma diciamo del pianeta stesso e dell'universo. Beh, ora forse un po' esagero con l'universo, ma diciamo comunque del nostro pianeta, il Darwin Day. Ascoltiamo i Pearl Jam con il mio inglese, vabbè, Do the Evolution, fai l'evoluzione, credo intenda. Comunque, sentiamo i Pearl Jam per Charles Darwin. Accade oggi, gli eventi del 12 di febbraio. Allora, visto che non è accaduto oggi che abbiamo parlato di Julio Cortázar, comunque voglio cominciare il nostro racconto storico in Sud America, anzi con un trittico di indicazioni, di notizie storiche dedicate al Cile, all'altra faccia delle Ande. 1541, Santiago del Cile viene fondata dal conquistador spagnolo Pedro de Valdivia. 1817, l'esercito patriottico cileno, dopo aver attraversato le Ande, sconfigge le truppe spagnole nella battaglia di Chacabuco. E 1888, Bernardo O'Higgins, di origini scozzesi, evidente, firma la dichiarazione di indipendenza del Cile. Cambiamo faccia del mondo. 1912, l'ultimo imperatore cinese, Zhuatong Puhi, personaggio di cui è narrata la storia, la vita, nel capolavoro di Bernardo Bertolucci, L'ultimo imperatore, appunto, film di una bellezza stratosferica, veramente, secondo me ti apre la testa un film così a vederlo. Comunque abdica a favore della Repubblica, una Repubblica sotto il controllo del generale Chiang Kai-shek, comunque ponendo fine alla millenaria monarchia cinese. Prima decisione del nuovo governo, del generale, adottare il calendario gregoriano, cioè quello che si usa in Occidente, quello che usiamo noi, quello con gennaio, febbraio, è il mese in cui sei nato. In che mese sei nato, Jonathan Rizzo? Settembre, primo settembre, quindi mi aspetto regali e auguri. 1915, a Washington viene posata la prima pietra del Lincoln Memorial, che è quella statua enorme, non c'è solo la statua, però diciamo la statua è la cosa più rappresentativa, è ovviamente un plesso enorme dove si vede Lincoln, padre della nazione, perché ha vinto la guerra di secessione, la guerra civile americana, seduto, no, come un padre benevole che protegge spiritualmente la nazione. Perché oggi? Perché oggi è l'anniversario, lo vedremo, della nascita di Abraham Lincoln, ma soprattutto la cosa bella è che Lincoln, ne parliamo dopo, è nato lo stesso giorno di Charles Darwin. Per cui per tutto il mondo è il Darwin Day. Per gli americani, che sono trinaricciuti e pensano che il mondo l'abbia fondato Dio, è Lincoln Day. Ma va bene. Va bene, non va bene, ma del resto è così. 1924. A proposito di presidenti americani, Calvin Coolidge diventa il primo presidente americano a fare un discorso per radio. 1924, diciamo che 100 anni fa oggi, ufficialmente, grazie all'invenzione del nostro Marconi, ufficialmente, cosa succede lo stesso giorno nella patria di Marconi? In Italia esce il primo numero dell'Unità, il giornale del Partito Comunista Italiano, fondato invece a Livorno nel 21. A proposito di socialisti che si sono staccati dal Partito Socialista per fondarne un altro. 1941, Benito Mussolini invita a Bordighera, in Liguria, il caudillo Francisco Franco e tenta di indurre la Spagna a scendere in guerra a fianco dell'asse. Sappiamo che nel gennaio del 41 l'Italia è entrata in guerra, nel febbraio del 41, chiedo scusa, l'Italia è entrata in guerra praticamente da 7 mesi, 8. Se Mussolini dopo 8 mesi di guerra già deve andare a battere cassa da Franco, vuol dire che subito la guerra buttava male. Detto questo, sappiamo soprattutto che Franco disse picche a lui e a Hitler con la scusa che la Spagna veniva dalla guerra civile che l'aveva devastata e non avevano né uomini né mezzi né fonti per sostenere un contributo militare nel continente, e soprattutto dal punto di vista, immagino, di Mussolini e Hitler, detti anche Gianni e Pinotto, di restituire quello che loro diedero a Franco per vincere la guerra civile. Le Brigate Nere, mamma mia. 1974, ne abbiamo parlato più volte, lo scrittore Alexander Solzhenitsyn viene deportato dall'Unione Sovietica in Germania Ovest e si ritrova revocata la cittadinanza sovietica, tornerà in Russia solo dopo la caduta del muro. 1980, a Roma le Brigate Rosse assassinano il giurista Vittorio Bachelet. questa è una pagina della nostra vita, della nostra storia, della storia di questo paese che stiamo, vedo che stiamo, come tante altre cose, tanti altri drammi di questo paese, tendendo a dimenticare, a cancellare tutti i morti, i servitori, quelli che vengono chiamati servitori dello Stato, che venivano colpiti da questi gruppi terroristici extraparlamentari di sinistra, anche di destra, se più però la strategia era diversa. I gruppi di sinistra colpivano il singolo, vedi appunto il giurista Bachelet in quanto servitore dello Stato e quindi traditore del popolo nella loro testa bacata. Mentre i gruppi estremisti di destra, che poi avevano servizi deviati, chissà quant'altro, Washington, non si sa, insomma, forse non si saprà mai totalmente, invece tendevano a fare delle stragi, ad ammazzare centinaia, nel senso migliaia di persone, quindi stragi, vedi, che ne so, Piazza Fontana, Piazza della Loggia, Brescia, l'Italicus, e la stazione di Bologna. Povera patria. 1981, l'Italia porta a termine, l'Italia in quanto governo, diciamo, nazione, paese, porta a termine la separazione tra il Ministero del Tesoro e la Banca d'Italia. Diventano due organi separati, nel senso che la Banca d'Italia non è più sotto il Ministero, ma è indipendente. Questo sembra una minchia, dice vabbè, che cambia, è fondamentale, vuol dire che non è più controllata dal governo, è una cosa importante. 1999, quindi cresce il potere della Banca d'Italia, e anche questo è importante, tant'è che poi presidenti della Banca d'Italia sono stati presidenti del Consiglio, o anche addirittura nel caso di Ciampi, di Carlo Azeglio Ciampi, oltre che presidente del Consiglio anche presidente della Repubblica. Altro esempio di presidente della Banca d'Italia che poi ha fatto una grande carriera, prima in Europa e poi in Italia, parlo di Mario Draghi naturalmente, che da molti, e lo dice un simpatizzante anarchico, è papabile per la presidenza della Repubblica. E voi mi direte, no, Draghi non mi piace, i poteri forti. Signori, capiamoci, preferite il Mario Draghi o ora Berlusconi è morto, però diciamo che per un lungo periodo della storia di questo paese il candidato presidente della Repubblica della destra era Silvio Berlusconi, non ce lo dimentichiamo. 2002, inizia il processo all'ex presidente jugoslavo Slobodan Milosevic per crimini di guerra davanti al tribunale cioè per crimini di guerra durante la guerra dei Balcani. Il processo si svolse davanti al Tribunale delle Nazioni Unite a L'Aia. Ma ho saltato una cosa, chiedo scusa. 1999, il presidente americano, vabbè, la recuperiamo. Presidente americano, oggi è una puntata così, pigliatela così, io l'ho già presa in saccoccia. Il presidente americano Bill Clinton viene prosciolto dal Senato nel processo per impeachment. A cosa era dovuto questo processo per impeachment? Perché aveva mentito al popolo americano e anche, mi sa, al Senato in una seduta, diciamo, dove aveva giurato sulla Bibbia, perché poi gli americani, come dicevo, sono puritani, per cui queste stronzate religiose loro ci sentono molto. E su cosa aveva mentito? Sui rapporti con la sua stagista Monica Lewinsky. No, non è stata la mia amante. E invece poi abbiamo, come dire, la Lewinsky ha portato prove materiali, organiche, vischiose, bianche, seminali. Ci siamo capiti. Passiamo ai nati del 12 di febbraio. 1768 nasce Francesco II di Asburgo-Lorena. E voi direte, vabbè, chi se ne frega? Sì, ma è importante perché è stato l'ultimo imperatore ufficiale del Sacro Romano Impero Germanico, che venne abolito dalla pace di... Eccoci qua, vedi? Questa ti sei dimenticato di ripassarla, Giorgio Tarrizzo. Comunque, da un trattato politico voluto, imposto da Napoleone dopo una delle tante vittorie sugli austriaci, che lo portò addirittura per la prima volta ad entrare a Vienna. Allora, Francesco, ve lo dico perché sennò muoio. Charlie Parker per intrattenervi. Allora, per contrastare l'egemonia di Napoleone, va bene, Francesco. Aspettate, qui recupero tutto. Allora, imperatore eletto dai Romani, che si va a estinguere nel 1806 come titolo. La fine del Sacro Romano Impero. Allora, la guerra della terza coalizione 1805, quindi quella che si conclude con la battaglia di Austerlitz, fondamentalmente. Ok, andiamo avanti. 1809, lo dicevo prima, nascono contemporaneamente, ma il primo a Shrewsbury, al confine col Galles, e il secondo a, oddio, come si pronuncia? Ogdenville, sembra il paesello quello dei Simpson vicino Springfield, a Ogdenville nel Kentucky, due dei più importanti personaggi del loro tempo, di cui però uno penso che anche tra mille anni sentiremo parlare, e dell'altro solo se gli Stati Uniti continueranno a essere una nazione egemone, ma mille anni sono tanti. Comunque, nascono nel 1809, il 12 febbraio, Charles Darwin, naturalista britannico, e Abraham Lincoln, politico americano, presidente degli Stati Uniti, fondatore del Partito Repubblicano. Passiamo al 1923, nasce il regista italiano Franco Zeffirelli, lo ricordiamo fra i vari titoli, non so, Romeo e Giulietta, terribile film su San Francesco con, se non sbaglio, Mickey Rourke nella parte di San Francesco. Comunque, vabbè, è stato uno dei più importanti registi italiani del secondo Novecento. Nel 1933 invece nasce il regista greco Costa Gravas, ma nel 1937, ci tengo a dirlo perché grazie al cielo è morto recentemente, nasce l'imbecille sabaudo Vittorio Emanuele di Savoia, che praticamente nel solco della tradizione dei re scadenti Savoia, lui era degno di suo nonno, sicuramente, che era Ernano, suo nonno, quel nano del nostro re. 1939 nasce il tastierista americano e vero genio musicale dei Doors, Ray Manzarek. E quindi per omaggiare Ray Manzarek e in generale i Doors, che sono sicuramente riescono a unire sicuramente il rock, il blues e la poesia, perché comunque Jim Morrison aveva velleità poetiche, tant'è che davvero poeta è morto a Parigi, e ricordiamo la sua tomba a Parigi è quella più visitata dagli italiani, perché è la più tamarra, naturalmente, tant'è che hanno dovuto, come dire, recintarla, perché non è più possibile avvicinarsi alla tomba di Jim Morrison per l'ascesa a Parigi. Comunque, per omaggiare i poeti blues, rock, sentiamo un pezzo, forse la prima hit, comunque uno dei pezzi più conosciuti dei Doors, un pezzo psichedelico con una grande tastiera di Manzarek sotto, cioè Light My Fire.
That it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time you hesitate is through. No time to wallow in the mire.
right now we can only live, and our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on.
Through, no time to wallow in the mire. Try now, we can only lose, and our love.
love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire.
Febbraio è un giorno che ci ricongiunge con la musica grazie a Ray Manzarek, ma ci fa anche sorridere per la stessa, tant'è che nel 1944 nasce la cantante attrice italiana nonché moglie di Adriano Celentano, Claudia Mori, per cui non possiamo non godere del classico per eccellenza della coppia Mori-Celentano, Non succederà più.
Sempre di sì, sei stata, lo sei sempre, lo sarai, la donna che ho voluto e che vorrei.
Succederà più
che torno
di
te e tu ti addormenti senza me.
Succederà
più,
tu non ci sei.
Non succederà più che
Bentornati in questo viaggio storico accadde oggi, 12 febbraio, in diretta al Bar della Poesia su Radiograd. In ascolto anche su Gemini Network e l'Autoradio. Allora, siamo arrivati al 1950. Il 1950 è un 12 febbraio, un giorno particolare perché nascono nella stessa data due persone che più differenti non potrebbero essere. A Toronto, in Canada, l'attore Michael Ironside, un caratterista degli anni 80 particolarmente, in cui faceva sempre il cattivo, e a Cuggiano forse, presso Milano, nasce il grande cantautore italiano Angelo Branduardi. E allora, visto che parliamo della nascita di Angelo Branduardi, ascoltiamo Ballo in fa diesis minore, che mi sembra corretto.
Sono io la morte e porto corona, io son di tutti voi, signora e padrona, e così sono crudele, così forte sono e dura, che non mi fermeranno le tue mura. E porto corona, io son di tutti voi, signora e padrona, e davanti alla mia falce il capo tu dovrai chinare, e dell'oscura morte al passo andare. Ospite d'onore del ballo che per te suoniamo, posa la falce e danza tondo a tondo, il giro di una danza e poi un altro ancora, e tu del tempo non sei più signora. D'onore del ballo
che per te suoniamo, posa la falce e danza tondo a tondo, il giro di una danza e poi un altro ancora, e tu del tempo non sei più signora. La morte e porto corona, io son di tutti voi, signora e padrona, e così sono crudele, così forte, solo e dura, che non mi fermeranno le tue mura. Sono io la morte e porto corona, io son di tutti voi, signora e padrona, e davanti alla mia falce il capo tu dovrai chinare, e dell'oscura morte al passo andare. Ospite d'onore del ballo che per te suoniamo, posa la falce e danza tondo a tondo, il giro di una danza e poi un altro ancora, e tu del tempo non sei più signora. Sei l'ospite d'onore del ballo che per te suoniamo, posa la falce e danza tondo a tondo, il giro di una danza e poi un altro ancora, e tu del tempo non sei più signora.
Nel 1951, il 12 febbraio, nasce la politica italiana Rosy Bindi, di cui fra le varie cose vorrò sempre ricordare con affetto le parole di miele che gli diede l'allora capo della coalizione di centrodestra, l'onorevole cavaliere Silvio Berlusconi, che disse in un dibattito fra gentiluomini, fra galantuomini e gentildonna, fra gentiluomo e gentildonna, da Vespa, gli disse: la Bindi è sempre più bella che intelligente. Questo per l'eleganza del livello dialettico della politica italiana. Bene, 1956 nasce l'attore americano Arsenio Hall, 1968 nasce l'attore americano Josh Brolin, 1969 nasce il regista americano Darren Aronofsky, che ricordiamo fra i tanti bei film che ha fatto, The Wrestler, con anche qui Mickey Rourke, da San Francesco al The Wrestler. Ma parlando di letteratura, c'è un bellissimo film che si chiama Madre, con la protagonista è, non mi viene il nome dell'attrice, quella Jennifer Lawrence, e il presente, che è la moglie di uno scrittore interpretato da Javier Bardem. È un film veramente disturbato che vi consiglio di vedere perché è bellissimo. Ma poi anche Il Cigno Nero e ne ha fatti tanti altri. Vabbè, dai, andiamo avanti. 1980, lo stesso giorno, nascono la prima a Santa... Oddio. Santa Monica in California, chiedo scusa. E il secondo... perché... ve l'ho detto, è stata una puntata difficile questa, non solo per i treni, non solo per i problemi di collegamento telefonico, ma anche perché per preparare l'Accadde Oggi di solito mi fornisco, mi informo sulla pagina del giorno di Wikipedia, e per la prima volta ho riscontrato che ai nati del 12 febbraio si ferma al 1900. Tutti i nati del XX secolo in su non ci sono. Quindi ho dovuto fare una ricerca così un po' a casaccio su Google e poi guardare il Wikipedia inglese. E lì ho scoperto Branduardi, che su quello italiano non c'è. Tanto per dire. Comunque, Cristina Ricci, attrice americana a Santa Monica, e Juan Carlos Ferrero, ex tennista spagnolo, in un paesello che si chiama Ontinyent. Ontinyent non te lo so dire. Bene, e in conclusione con i nati del 12 di febbraio 1988, il calciatore argentino Nicolás Otamendi. Passiamo ai morti del 12 di febbraio. Iniziamo subito con dei pezzi da 90. 1804 muore il filosofo tedesco Immanuel Kant, che per parlarne ce ne vorrebbe uno buono. Non so, cioè, per parlare di ogni cosa ci vuole qualcuno preparato. Diciamo che oggi non ho avuto il tempo per parlare di Cortázar, figurati parlare della filosofia, la critica alla ragion pura di Kant. 1882 muore il grande pittore italiano Francesco Hayez, seppellito al Famedio, che è il Pantheon dei grandi della cultura di Milano. 1966 ci lascia lo scrittore italiano Elio Vittorini. 1979 muore il grande regista francese Jean Renoir, mi viene in mente La grande illusione, un film sulla prima guerra mondiale con Jean Gabin come protagonista, fatto tra la prima e la seconda guerra mondiale. Ovviamente Jean Renoir era figlio del forse più importante, questo va detto, pittore Renoir, quel Renoir. 1980, abbiamo detto prima, muore il giurista italiano Vittorio Bachelet, ammazzato dalle Brigate Rosse. 1984, muore lo scrittore argentino Julio Cortázar. Visto che non abbiamo potuto fare l'omaggio, almeno sentiamo la canzone che avevo preparato per Cortázar, che è Salpinaz di Charlie Parker. Perché? Perché uno dei racconti, lui era un autore di narrativa fondamentalmente, famoso particolarmente per i racconti, e uno dei racconti è dedicato a Charlie Parker e il protagonista è Charlie Parker, anche se non si chiama Charlie Parker, anche se non è Bird, è comunque Charlie Parker. Allora sentiamo il classico dei classici di Charlie Parker, che è Salpinaz, da Miles Davis a Charlie Parker, e poi si torna a Miles Davis, mica male.
At this time we would like to play a tune. It was composed by my worthy constituent, Mr. Dizzy Gillespie, in the year 1942. We sincerely hope you do enjoy Salpinaz.
Salpinaz, 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 Salpinaz. Salpinaz, Salpinaz, the name of the song. Salpinaz, Salpinaz. Thank you.
Allora, la storia di Salpinaz è bellissima. Praticamente pare che sia nata così. Che durante un concerto Charlie Parker, che era un noto eroinomane, era in crisi d'astinenza. Allora aveva bisogno di una dose per tirarsi su. Visto che non è che suonava, faceva un pezzo di 5-6 minuti e poi andava al baretto. Visto che suonava per tutta la notte, quindi aveva bisogno di star su parecchio, parecchio. Probabilmente si parla di morfina più che di eroina in questo caso. Comunque, aveva deciso, si era accordato col barista per che era diciamo della serata, il suo fornitore, per un segnale, per cui quando lui era in crisi, dove gli urlava dal palco al bancone del bar, Salpinaz, cioè noccioline, peanuts sono le noccioline, noccioline salate. E il barista capiva che doveva portargli qualcosa, intendiamoci, qualcosa di, insomma, di rinfrescante. Quindi praticamente è diventato una sorta di gioco a lungo andare, no? E dal gioco è partita la canzone, quindi ogni volta che lui sentiva la scimmia sulla spalla urlava Salpinaz, Salpinaz, e così, e abbiamo uno dei capolavori del jazz. 1996, muore il giornalista italiano Andrea Barbato. 2000, muore il grande fumettista statunitense Charles Schulz, il papà dei Peanuts, non a caso, per cui diciamo rientriamo nel mood. 2001, muore il pugile italiano Tiberio Mitri. 2009, ci lascia il grande calciatore, bandiera del Bologna degli anni 60, Giacomo Bulgarelli. E rimanendo a Bologna, nel 2014 muore l'immenso, grandissimo, Roberto Frick Anthony, il cantante degli Schiantos. Allora sentiamo un classicone degli Schiantos che è Gelati.
La mia vita è nella fretta, la mia strada si è ristretta, la mia casa è una cantina, la mia vita è in officina, il lavoro a me mi stende.
I'm
Ma io penso che anche questo capolavoro degli Skiantos parlasse di droga, sinceramente. Ora non so perché siamo entrati in questo mood, ma va bene così. 2017 ci lascia un grande della soul music, Al Jarreau, cantante americano, morto a Milwaukee nel Wisconsin, quando lo stesso giorno a Castelfranco Veneto muore il compositore italiano Giusto Pio, che è stato autore di tante canzoni, autore musicale di tante canzoni di Franco Battiato insieme al maestro Battiato. Per l'occasione però sentiremo Al Jarreau con Boogie Down.
That's okay, that's great, that's it, there's the shot. I got it. There, that's it. Beautiful. Great.
Allora siamo al gran finale della puntata, la puntata breve, accorciata per problemi di massimi sistemi demenziali di questo paese. Concludiamo con il 2019, la scomparsa del grande portiere Gordon Banks, credo che fosse, se non sbaglio, il portiere della nazionale inglese quando vinse i mondiali del 66, e nel 2022 la scomparsa del regista americano Ivan Reitman, che è quello di Ghostbuster, del primo e unico vero Ghostbuster che ci sia. Dal bar della poesia è tutto. La settimana prossima il nostro ospite sarà il poeta bolognese Giancarlo Sissa. Sperando, pregando il Signore, nel senso il vostro Signore, il mio è il Dio Bacco, ovviamente, che comunque si vada in onda a orario regolare. Sono stati con noi, senza ombra di dubbio, Leo Ferré, Miles Davis e in chiusura Francesco Guccini. Diciamo non c'è stato spazio per Pietro Gori e i Sex Pistols. Purtroppo non ho potuto dare parola a Julio Cortazar, ma con Salpinaz di Charlie Parkett gli ho comunque dato l'attenzione che merita. Abbiamo avuto ospite la poetessa Tiziana Coluso, che ci ha fatto ascoltare il Rose in Dub, il gruppo irlandese. Abbiamo sentito Per Jam per Charles Darwin, Doors, Claudio Amori, Angelo Branduardi, gli Schiantos col grande Frick Anthony e Al Jarreau. Quindi andiamo in chiusura e io vado a perdere anche questo treno. Sicuramente abbiamo bevuto troppo oggi al bar della poesia su Radiograd. Jonathan Rizzo vi saluta, lancia la sigla, è l'ultima, è lunga.
Non so che viso avesse, neppure come si chiamava, con che voce parlasse, con quale voce poi cantava. Quanti anni avesse visto allora, di che colore i suoi capelli, ma nella fantasia ho l'immagine sua, gli eroi sono tutti giovani e belli. Gli eroi sono tutti giovani e belli, gli eroi sono tutti giovani e belli.